presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che sanno raccontare le storie, che sanno fare le pause giuste, usare i silenzi e le accelerazioni per tenere l'attenzione di chi le ascolta. Quelle che anche in un bar, a mezzogiorno, sanno evocare atmosfere da falò sulla spiaggia, creare un cerchio, unire nella comunità del racconto, sospendere nell'attesa della sorpresa, della rivelazione di senso. Questo mercoledì 15 aprile è tutto per voi, che avete un patrimonio di storie e un talento per narrarle. E oggi, per simpatia e per affetto, vi risparmieremo la parola storytelling.
Quando si diceva solo storytelling.
Solo, soltanto storytelling.
È un po' sparita, no? Per fortuna.
Anche narrazione. C'era l'epoca della narrazione, mi viene in mente Nichi Vendola, ma insomma c'era, è nato lì. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, com'è?
Buio
dentro e fuori di noi.
Fuori in maniera più, diciamo, evidente.
Sì, dentro ancora non lo sappiamo.
Vediamo,
giornata interessante, sai, che c'è un sacco da dibattere, insomma, quante cose gli è toccato fare. Hai visto? Sono andati al Vinitaly per fare un brindisi, 5 ministri e il presidente del Consiglio dice: cosa ci fanno tutti a Vinitaly? Tutti attorno al bicchiere e hanno deciso che Trump forse...
Non è così amico.
Israele... Sai che anche l'Europa...
Dici che è stato Dioniso che si è impossessato di loro.
Qui c'è in giro un'area di autarchia che non hai l'idea.
Ci chiudiamo.
Io scommetto sull'autarchia.
Sull'autarchia.
Guarda, il mio 100° è sull'autarchia oggi.
Ma siamo piccoli.
Ma non c'è, ma noi ce la raccontiamo. Com'è quella? Com'è che erano quelli capaci di raccontare una storia? Quelli lì?
Sì, hanno fatto un falò, dici lì a Vinitaly. Venite qui che vi raccontiamo una storia.
Però... Sai che cosa succede?
Cosa succede?
Che bisogna fare attenzione quando history is repeating. Se la storia si ripete, la seconda è sempre... Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming. Good.
feel the joy and sidestep the little bits of history repeating.
Quanto è tipo 007 sta canzone?
Bellissima. Tra l'altro poi tutto ci riporta all'Italia, perché la storia che si ripete, i corsi e ricorsi storici, Gian Battista Vico, quindi Propellerheads gli hanno dedicato una canzone.
Ah, vedi? Ma veramente?
Siamo noi, sei autarchia, vedi?
Ma quanto sei filosofa?
Io?
Vabbè, insomma, dai.
Ma per nulla.
Brava, ma come per nulla? Citazione coltissima.
Veniamo a un altro elemento identitario dell'Italia.
Io ero qua che pensavo a quel organo Hammond, cioè alla costruzione del big beat jazz.
Bello.
E beh, quella roba lì più o meno, no?
Su Repubblica oggi c'è uno stralcio del nuovo libro che ha scritto Francesco Piccolo per Einaudi, Cosa sono le nuvole, dedicato a Totò, e ce n'è un pezzettino che insomma parla di Totò che torna nella sua Napoli. Ve ne leggo un pezzo. Moltissimi anni prima, un ragazzino di 14 anni cammina con passo svagato per i vicoli del rione Sanità e poi entra dalla porticina sul retro di un teatro infimo, il Teatro Orfeo, e si siede nel camerino aspettando un suo amico. È una cosa che fa quasi tutti i giorni. Il ragazzino si chiama Eduardo, ha il cognome della madre, ma è figlio illegittimo di un grande uomo di teatro. Quel camerino è un postaccio piccolo e buio, con le pareti gonfie di umidità. Di là sente la voce del suo amico che sta recitando uno sketch, e poi gli applausi e le grida di entusiasmo del pubblico. Il numero deve essere finito. Un rumore di passi lenti e stanchi si avvicina. La porticina viene spinta dall'esterno. C'è il viso lungo, con la mandibola palesemente storta, di un ragazzo di 16 anni che apre e chiude più volte le palpebre per liberarle dalle gocce di sudore che gli scorrono giù dalla fronte. Ma adesso in quella strada è notte. Edoardo non c'è più, e non c'è più nemmeno il Teatro Orfeo in quel punto, solo il ricordo e la nostalgia di quel tempo. Totò ormai è un uomo anziano, ma ogni volta che torna a Napoli vuole andare a vedere quella stradina dove c'era il teatro, e quindi ogni volta ripensa a Edoardo. È notte fonda e tutti dormono. Il suo autista, Cafiero, lo accompagna camminando con accortezza per i vicoli del rione dove Totò è nato. Totò dice: facciamoci un giro. E così, col finestrino abbassato, più che vedere la città meravigliosa di notte, la sua città, Totò annusa le ombre, sente tutti gli odori, e quando sente più forte quello del mare dice: Cafiè, accosta, fammi sentire bene. All'alba, al cimitero del pianto, Totò mostra a Cafiero tutto orgoglioso la cappella che si è fatto costruire fin dal 1951, e c'è già il loculo con la data di nascita e un volto di marmo a rappresentarlo. Tu poi mi devi venire a trovare, dice al suo autista. Principe, me lo dite pure. Io ho già messo da parte 120.000 lire per il funerale, lo voglio modesto, me ne vorrei andare alla chetichella, hai capito Cafiè? Ma torniamocene a Roma, conclude Totò. Era il 1965, mancavano 2 anni alla sua morte, ma come tutti non poteva saperlo. Era quasi cieco, la vista di un occhio l'aveva perduta da 30 anni, l'altro si era ammalato un giorno di qualche anno prima a Palermo, e da allora vedeva qualcosa attorno a un alone di buio. Vedeva abbastanza bene a terra o verso l'alto o di lato, ma aveva difficoltà a vedere quello che aveva davanti, erano più che altro ombre. Viveva ai Parioli insieme a Franca Faldini. Franca era una donna molto bella e molto più giovane di lui. Stavano insieme da anni. Avevano detto a tutti che si erano sposati segretamente in Svizzera, ma non avevano nessuna intenzione di farlo. Pensavano entrambi che ogni giorno di vita insieme sarebbe stato un giorno guadagnato e non volevano guardare oltre. E con questo metodo erano ormai passati 13 anni. In una casa non lontana viveva Liliana, la figlia di Totò. Lui andava a trovarla e portava regali ai nipoti. Spesso lì c'era anche la sua ex moglie, Diana, con la quale aveva conservato un rapporto affettuoso. Lui continuava a lavorare quanto più poteva, ma certo gli anni d'oro, quelli in cui era campione di incassi con più film contemporaneamente, gli anni dei film con Peppino De Filippo o con Fabrizi, erano alle spalle, anche se da poco. Il lavoro però era ancora e sarebbe stato fino all'ultimo momento la sua ossessione, per molti motivi, uno dei quali erano i soldi che aveva necessità di guadagnare. Senza contare che io non posso vivere senza fare nulla. Se vogliono farmi morire, mi tolgano quel divertimento che si chiama lavoro e sono morto. Poi, si sa, la vita costa. Io mantengo 25 persone, 220 cani.
220 cani.
Chissà. Questo era un estratto del libro di Francesco Piccolo, Cosa sono le nuvole, e oggi lo trovate su Repubblica.
Totò.
Caravan Petrol, Caravan Petrol. Caravan Petrol,
Caravan Napoli,
Caravan
Napoli
Petrol,
petrolifera.
Caravan Petrol.
1958,
Ma già affittato nu camel, ma già cattato nu turbante, nu turbandari, nascendo con pennacchio rosso e blu. Co viasca manio da Muriel. Cerco petrolio americano mentre ballo nei beduini, mentre canto nei tribù. Come si bella cavalla stu camello con vino, con la tracolla, con turbandi un archile. Quasi curioso mentre scava stu portu, si scorda del non è cosa che ho petrolio non c'è sta.
Alla alla alla,
ma chi t'ha fatto fa? Come si bella cavalla stu camella con vino, con la tracolla, con turbandi un archile. Co fiasca mane co camella, che guardi annanzia folla rete, rivuta faccio tu lede, non si può più camminare. Io mi è arrivato Pazzariel, se trovo stu da me lì che mi scoppiva con tabacco, ma chi è sta lì babà? Come si bella cavalla stu camella con vino, con la tracolla, con turbandi un archile. Quasi curioso mentre scava stu per tu, si scorda della non è cosa e cao petrolio non c'è sta. Come si bella cavalla stu.
La riflessione è interessante, cara Cinzia Poli. Ascoltatori e ascoltatrici, Cinzia Poli si è posta il tema se questa canzone fosse ancora politically correct o meno.
Cioè, ci sono dei tratti così che potrebbero
sì, di ironia, di presa in giro. Però penso
però è molto
che,
ironica, in effetti.
Penso che sia il punto di vista del colonialista. Cioè, lui prende in giro il colonialista che
e
è noi, che va a cercare
petrolio.
Il petrolio, che tratta gli altri, appunto, che allora ironizza sugli altri. Non lo so,
sì, però.
Bel dibattito. Comunque, Caravan Petrol di Renato Carosone. Dove andiamo?
Andiamo sui Pirenei.
Oh, bello i Pirenei.
Perché oggi mi ha molto colpito questa storia. In realtà non ci ho capito molto, però è evocativa. Forse leggendo il libro potrebbe andare meglio. Dal Manifesto, Arianna di Genova ci parla del libro, del romanzo Come animali, che è uscito per La Nuova Frontiera, dell'autrice francese Violaine Béraud. Una bambina appare d'improvviso mentre scorrazza libera accanto a una grotta intrisa di leggende. Nessuno la rivendica. Con lei c'è un ragazzone dalla forza prodigiosa che vive isolato con una madre molto protettiva fra i monti, lontano dalla scuola e dai suoi coetanei, e che la comunità ha imparato a lasciare perdere, accettando la sua diversità. Da anni nessuno si intromette nei fatti di quella famiglia schiva. Se un sospetto aleggia, vince la fiducia e la consuetudine a vivere inerpicandosi sul proprio sentiero e non su quello altrui. Qualcuno anzi gli affida le sue bestie al pascolo perché sa che Orso, come lo chiamano, possiede il dono magico di far guarire le creature ammalate o indebolite. Ma una bambina nuda che gironzola con un asino e con quel ragazzo strano, cresciuto oltre misura, che le fa da custode silenzioso, non può passare inosservata. Come animali, della scrittrice francese Violaine Béraud, procede lento, si dipana pagina dopo pagina in un romanzo corale. Gli abitanti del piccolo villaggio incastonato fra i Pirenei si alternano in una caserma e testimoniano, dicono quel che pensano alla polizia, che insiste con interrogatori alla ricerca di una verità impossibile e sconcertante. Orso, intanto, è stato arrestato e la sua energia debordante è incontenibile. In gabbia lui non può vivere. A creare una pausa cristallina in questa favola nera che si abbarbica nei meandri interiori di ognuno, seminando domande e facendo svanire certezze, ci sono le fate. Cantano in versi, esplorano antiche e nuove storie, tessendo trame misteriose, narrando di violenze subite dalle madri di tutti i tempi. Però, un passato da informatica, è tornata a vivere fra quelle montagne a 30 anni, cambiando vita e scegliendo di allevare capre e bestiame, lavorando con i cavalli e con la terra. Anche lei, come Orso, ha bisogno di cieli e prati. Avevo bisogno di trovare uno stile di scrittura che contrastasse con il linguaggio parlato delle testimonianze e ho pensato alle fate. Le ho trasformate in un coro antico che commenta da lontano la vita umana e presagisce l'imminente tragedia. In fondo, la leggenda delle fate è l'unica cosa vera in questo libro. Ho vissuto in un piccolo villaggio sui Pirenei, proprio sotto una grotta delle fate, dove gli anziani vociferavano che quelle creature dei boschi nascondessero i bambini. La montagna pullula di leggende, sono ovunque, sono le nostre credenze, esistono da sempre e non derivano dalle letture della mia infanzia. Il romanzo è polifonico, ogni personaggio si appropria degli eventi e li interpreta come vuole. Tutti credono di possedere la verità, ma ogni essere umano è unico, la certezza di una persona diverge da quella di un'altra, il che non sarebbe un problema se la polizia non avesse bisogno di trovare la verità con la V maiuscola, che non di rado non è contemplata. Ciò significa anche porre chi legge in una situazione di instabilità, tutto è contraddittorio, non è rassicurante. Un'ideologia chiara è senza dubbio più rassicurante. Io non so nulla di questa bambina, né da dove provenga, né che cosa sarà di lei. È semplicemente colei che si ritrova del tutto involontariamente al centro della notizia. Questo libro è circolato nelle scuole. Le classi lavorano regolarmente su questo mio testo. Incontro studenti in Francia, Svizzera e Belgio per discutere insieme. È sempre l'ingiustizia a colpire i giovani. E poi provano una certa frustrazione perché il romanzo non spiega nulla, lasciando il lettore con domande senza risposta. Sono cresciuti ricevendo una spiegazione per tutto, ma la vita reale funziona così, lascia molte cose senza risposta. Questa era un'intervista alla scrittrice Violaine Béraud in occasione dell'uscita del suo ultimo libro, Come animali per la nuova frontiera, la trovate oggi sul Manifesto.
E questi invece sono i Life in the Woods.
Swinging as your way. I gotta say that. Yeah, I'm gonna say that.
Che energia!
E sono i Led Zeppelin di Roma.
De Roma, però di adesso, non Led Zeppelin.
Sì, no, di adessissimo.
Belli, belli, mi sono piaciuti. Si chiamano i...
Life in the Woods.
Life in the Woods.
E il brano era Nothing Is.
Bello, bello. Grazie per questa scoperta. La prossima segnalazione la prendiamo da Avvenire e sono le parole di Rukmini Baya Nair, che è una linguista e poetessa indiana che in questi giorni è ospite a Torino per la Biennale di Tecnologia, che stavo guardando adesso ha tantissimi ospiti sia internazionali che nazionali di qualunque genere. Ieri su Repubblica, vi ricorderete, abbiamo letto l'intervento del professor della Sala sulla importanza dell'oblio per dimenticare. Invece Rukmini Baya Nair ci parla della traduzione della Vendetta di Babele. Perché continuiamo a prenderci la briga di imparare lingue che non conosciamo e di attraversare mezzo mondo per parlare con estranei che forse non incontreremo mai più? E in fondo, perché mai dovremmo sentire il bisogno di parlarci quando potremmo scegliere di vivere in un silenzio misurato, a basso consumo energetico, come quello dei monaci buddisti o trappisti, e guadagnarci anche inefficienza? Vengo dall'India, un vasto e multiculturale subcontinente. L'India è un paese di traduttori nati. Racchiude circa un sesto delle lingue del mondo, in proporzione a quel sesto della popolazione mondiale che le appartiene. Il suo atlante linguistico comprende quattro grandi famiglie linguistiche: austroasiatica, dravidica, indoeuropea e tibeto-birmana. Nel corso dei millenni, questi gruppi così diversi hanno condiviso in modo esteso i propri codici linguistici, il proprio DNA culturale, tanto che il subcontinente indiano offre una prova straordinariamente vivace e plurale del fatto che le forme pure di lingua siano estremamente rare. Proprio come le persone, le lingue nascono per comunicare con quelle vicine, per prendere in prestito le loro strutture grammaticali e per dare vita a ibridi vitali, come il cosiddetto Hinglish con l'H, tra l'Hindu e l'English. L'India custodisce anche un vero e proprio patrimonio di almeno 13 sistemi di scrittura tuttora in uso, adoperati da milioni di persone non solo in India, ma anche in paesi come la Thailandia e l'Indonesia. Tutti questi sistemi derivano dalla forma antica di scrittura conosciuta come la Brahmi di Ashoka. Viaggiando attraverso l'India si incontrano ancora oggi gli editti incisi nella pietra dall'imperatore Ashoka nel III secolo a.C., iscrizioni che si innalzano verso il cielo, in cui il sovrano esortava i suoi sudditi a non essere duri, crudeli o collerici e superbi. Cito in modo particolare questo aspetto perché nella nostra parleremo anche della stele di Rosetta, che in modo quasi miracoloso ha permesso a civiltà lontanissime di comunicare attraverso un abisso di tempo. L'Europa moderna ha potuto avvicinarsi ai suoi antichi padri greci proprio grazie a quell'apertura offerta dalla scrittura della Rosetta. Anche il subcontinente indiano ha le sue scritture perdute. La più celebre è la scrittura della Valle dell'Indo, che risale a circa il 1900-2300 a.C. ed è attestata su sigilli in steatite rinvenuti ben oltre i confini dell'India, fino alla Mesopotamia, nell'attuale Iraq, e diffusi anche in aree che oggi corrispondono alla Turchia, alla Siria e all'Iran. Il problema è che questa scrittura affascinante non dispone ancora di una propria stele di Rosetta, tanto che il primo ministro dello stato indiano del Tamil Nadu offre oggi un premio di $1 milione a chi riuscirà finalmente a decifrarla. Negli ultimi 2 o 3 secoli, inoltre, l'alfabeto romano, nato qui in Italia, è arrivato in India sulle ali del colonialismo inglese e vi si è radicato stabilmente. L'inglese, anzi, sembra prosperare in modo particolare nella sua nuova patria, dominando le altre lingue indiane e dando vita a potenti mitologie globali. Oggi è la lingua che orienta e traina lo sviluppo dell'industria, dell'intelligenza artificiale in India. Ed è a questo punto che ci troviamo di fronte a una verità difficile da accettare, quella della disuguaglianza linguistica. Le lingue naturali sono notoriamente distribuite in modo ineguale, così come una piccola percentuale di individui detiene gran parte della ricchezza mondiale. Allo stesso modo, alcune lingue godono di un privilegio di gran lunga maggiore rispetto ad altre. Un dato spesso citato afferma che circa il 90% della popolazione mondiale parla il 10% delle grandi lingue del pianeta. Inglese, spagnolo, cinese, hindi, mentre il restante 10% parla il 90% delle lingue invisibili, come l'ainu, il jarawa e lo yuchi. Le lingue diventano così uno dei principali luoghi di conflitto e di vulnerabilità della nostra specie. Ogni giorno intere lingue scompaiono perché gli ambienti in cui vivono hanno cessato di essere sostenibili. Allo stesso tempo, quando i leader mondiali trasformano una lingua dominante come l'inglese in uno strumento di pressione e di potere, le fratture diventano visibili e le risonanze della guerra si propagano ovunque. È forse la vendetta di Babele? Oggi, in un'epoca in cui l'umanità è arrivata sul lato oscuro della Luna, ha inviato sonde su Marte e ha inventato l'intelligenza artificiale, potremmo ragionevolmente sostenere che la barriera di Babele sia stata infranta. Abbiamo raggiunto il cielo senza essere folgorati. Il linguaggio resta la nostra grande macchina dell'infinito. O forse no? E queste erano le riflessioni sulle disuguaglianze linguistiche di Rukmini Baya Nair, appunto, dicevamo, ospite a Torino della Biennale Tecnologia. Oggi su Avvenire.
Oggi su Avvenire. Bellissimo, le lingue. Motore di tutto praticamente.
Eh sì, è anche riflesso, specchio delle dinamiche più profonde.
Pezzo della nostra storia. Identità, c'è tutto dentro la lingua.
Tutto.
Così, siamo arrivati a metà di aprile, lo sai?
Oggi è il 15.
Siamo già il 15.
Eh sì. E sono già le 6:28. Tu pensa com'è volata questa mezz'ora.
Ma guarda, a me se mi metti Carmel puoi portarmi dove vuoi.
Chissà che cosa stanno facendo i Carmel in questo momento, se sono ancora in giro.
Ma forse si stanno scaldando un caffè, stiracchiando, lavando i denti.
Un po' come tutti.
Tra le lenzuola, uno sbadiglio, un gatto che ti sfiora mentre metti giù il piede dal letto. Cose così.
Invece noi adesso ci prepariamo ad ascoltare la prima edizione del giornale radio questa mattina a cura di Mattia Guastafierro e Alessandra Tommasi. Noi torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I? That is she who's keeping me alive, keeping the little girl.
Non è ancora arrivata, vero? L'alta pressione, intendo.
No.
Non è ancora arrivata. Vabbè, l'aspettiamo.
Siamo nella uggia di primavera.
È vero. Però ieri, dai, un po' di sprazzi, si apriva il cielo, sì. Così.
Ma anche due gocce.
Sì, un po' di gocce, un po' di sole, un po' di tutto. E se, vediamo un po' come andrà oggi. Lo chiediamo a lui, lo chiediamo a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno, Simone.
Sì, buongiorno a tutti. In realtà il tempo sta migliorando. Oggi abbiamo ancora nubi irregolari nel primo mattino, ultime gocce tra Verbano e Lario, poi il tempo sarà abbastanza soleggiato in giornata nel complesso, anche se va segnalato la possibilità di sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi, locali e rovesci, ma si tratterà appunto soltanto di fenomeni limitati ai rilievi. Oggi le temperature minime da 10 a 12 gradi, mentre le massime da 17 a 20 gradi, quindi valori primaverili. Anche domani sarà una giornata in buona parte soleggiata, avremo giusto qualche nuvola di passaggio e cumuli sempre in montagna, ma probabilmente senza precipitazione.
Valori primaverili, mi piace molto questa espressione. Grazie mille a Simone Scapin e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino. Buona giornata.
Buona giornata a voi, a risentirci.
Gli Strokes. Ti piacciono tanto, giusto?
Mi piacciono.
Questo è Going Shopping.
Like a tiger they will chase you down with words instead of claws. They will seduce you till you reach the point to let yourself get more. Reality gets the less you wanna hear about it. Solidarity can be denied.
Beh, insomma, non grande ispirazione andare a fare shopping.
No, direi. Infatti mi aspettavo di meglio da questi amici.
Vabbè, è il nuovo brano degli Strokes.
Amici, potevate fare meglio.
Amici.
Va bene, entriamo nei quotidiani, entriamo
nella realtà.
Nella realtà. Oggi ne parleremo poi anche nei nostri approfondimenti. Sono 3 anni che è iniziata la guerra in Sudan. Oggi su Repubblica c'è un reportage molto bello di Fabio Tonacci con le fotografie di Fabio Bucciarelli, un reportage che è realizzato con un'alleanza internazionale tra vari quotidiani, c'è La Repubblica, Il País, Le Soir, Welt, Le Figaro, insomma ci sono vari quotidiani che si sono uniti per raccontare questa storia che inizia così. Sul cumulo di terra è piantata una ciabatta, e una ciabatta è tutto quello che si sa dell'essere umano che vi giace sotto. Sepolto senza nome nel mezzo di un marciapiede, sepolto come un inciampo, un cadavere tra tanti, ne hanno trovati a migliaia durante e dopo l'assedio di Khartoum. A un paio di metri gli autisti dei tuk-tuk aspettano i clienti, passano carretti trainati da asini, i pedoni scartano di lato e nemmeno si voltano. Il mucchio di terra è ormai arredo urbano, accettato, normalizzato, come il semaforo spezzato che più avanti pende sulla via, come i fori di proiettile sui palazzi. Nome, cognome, data di nascita e data di morte, un'unica lapide, la ciabatta. I giorni della guerriglia a Khartoum e nei distretti meridionali di Omdurman sono durati fino al marzo 2025. L'esercito nazionale del generale Abdel Fattah al-Burhan ha impiegato 23 mesi a cacciare i paramilitari della Rapid Support Forces comandati dall'altro uomo in divisa, Mohamed Hamdan Dagalo, detto MT, piccolo Maometto, già leader dei Janjaweed, le milizie arabe accusate in Darfur di pulizia etnica e crimini contro l'umanità. Questo è il Sudan, il paese dei due Nilo, degli 8 confini, delle 500 tribù e dei 2 generali. Il vento su Khartoum spira da nord, la sabbia si infila tra i denti. Il deserto è una presenza anche quando non c'è. Il nostro mare senza coste, lo definiva lo scrittore sudanese Tayeb Salih. Nulla è veramente ufficiale nello stato collassato, non lo è la burocrazia che a qualsiasi richiesta, sia essa per un documento, un permesso o un tetto sulla testa, offre la stessa risposta. Bukra, inshallah, domani, se Dio vuole. Quando si parla delle vittime si procede per approssimazione. 200.000 è la stima più citata, anche se l'ex inviato americano per il Sudan, Tom Perriello, ipotizza siano il doppio. Insomma,
una delle guerre più violente, una delle guerre su cui oggi peraltro ve ne parleremo dopo, c'è un tentativo di focus, diciamo così, di illuminare almeno la questione internazionale anche da parte di alcuni paesi d'Europa che faranno una conferenza. Però proprio è la dimostrazione di quanto siano distanti e differenti, no? I giudizi, gli interessi tra nord e sud del mondo, quanto è diversa la nostra ormai abitudine a valutare diversamente le vite proprio altrui. Andiamo a Beirut con Jacopo Mocchi, che a pagina 6 di Domani ci racconta un'altra storia. Ci avviciniamo, Beirut è più vicina a noi, diciamo così, tra virgolette. Naries ha 3 anni, da 3 anni vive in guerra, siede sul lettino del Makassed Hospital nel centro di Beirut, mentre sua madre lo osserva a distanza. Nella stanza il fratello Hassan, che ha 5 anni, gioca in silenzio. Naries è stata costretta a fuggire con la famiglia nei primi giorni di guerra da Aitarun, il villaggio a maggioranza sciita a pochi passi dal confine con Israele. A Beirut la famiglia aveva trovato rifugio in una scuola adattata a centro per sfollati, ma mercoledì 8 aprile Naries stava giocando col fratellino nella scuola di Beirut quando un bombardamento israeliano ha colpito la struttura. Era al terzo piano, in pochi secondi si è ritrovata sommersa dalle macerie. Un passante in scooter l'ha portata subito in ospedale mentre la madre cercava di aiutare gli altri familiari intrappolati tra le macerie. Naries ha riportato la frattura del braccio, del polso, un tutore marrone. Adesso l'aiuta, i medici temono che ci saranno conseguenze permanenti. Sono le tracce della guerra, sono le ferite visibili e invisibili stampate in eterno sulla pelle. Una volta che Nari sarà rilasciata dall'ospedale, però non saprà più dove andare. Tutti i rifugi sono al collasso, la famiglia non può permettersi un affitto, la nostra casa è stata distrutta, mio marito viene all'estero, sono l'unica a prendersi cura dei miei figli, racconta la madre. Viviamo in una condizione di totale abbandono, in nessuna parte del Libano siamo al sicuro, il governo libanese non riesce a proteggerci, nessuno ci offre alcun tipo di assistenza. Le conseguenze, la realtà della guerra, insomma.
E mentre la Global Sumud Flottiglia è pronta a ripartire per una seconda missione, si comincia a fare un po' il punto su quello che è avvenuto nelle carceri israeliane nell'ottobre del 2025, no? Quando sono stati fermati gli attivisti. Vincenzo Bisbiglia sul Fatto Quotidiano racconta: Flottiglia e IPM dicono fu tortura. Ci hanno trasportati bendati dentro furgoni blindati dove la temperatura passava da caldissima a gelida e poi di nuovo caldissima. Scusate. La luce era sempre accesa, abbagliante, per non farci dormire. Anche quando prendevamo sonno, venivano apposta a svegliarci. Alcuni di noi sono stati picchiati a manganellate mentre erano in ginocchio, bendati. Per giorni siamo stati privati di medicinali e le donne degli assorbenti. Ci sono decine di testimonianze dello stesso tenore, tra quelle degli oltre 40 italiani catturati dalle forze di sicurezza israeliane la sera del 1 ottobre 2025. Prelevati mentre erano a bordo delle 42 imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, di cui 12 battenti bandiera italiana, in viaggio in direzione di Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese. I verbali sono stati raccolti per mesi dalla Procura di Roma, che ora ha deciso di indagare anche per tortura e rapina. I nuovi reati commessi ai danni dei cittadini italiani si aggiungono al sequestro di persona e al danneggiamento con pericolo di naufragio già iscritti nei mesi scorsi.
Racconta il manifesto, anche lui racconta ovviamente Flotta continua nel suo titolo la questione dell'apertura del procedimento. Mi sembrava strano dai racconti che ci aveva fatto anche il consigliere del PD qua a Radio Popolare Romano, che era stato appunto arrestato. Il racconto era, cioè, si chiamano torture, cioè sì. Non si può trattare la gente in quel modo, neanche i prigionieri si possono trattare ovviamente in quel modo. Altre storie complicate: una condanna a 4 anni per terrorismo di parola, il caso di Ahmed Salem, 24 anni, libanese, che aveva chiesto la protezione a Campobasso ed è finito condannato per terrorismo di parola perché sul suo telefonino aveva dei video e inneggiava, diciamo, alla resistenza di Gaza. Arrestato in Kuwait il giornalista Shibab Eldin, che è un nome forse non vi dice molto, ma avete probabilmente anche visto qualcosa di suo, intanto perché filma per Al Jazeera, PBS, New York Times, vincitore del premio di Amnesty International per il docufilm Queer Egypt Under Attack. È scomparso in una prigione kuwaitiana, lui insegna e vive a Bari, insegna all'Università Aldo Moro, ed è scomparso appunto in una prigione del Kuwait e si prova a tirarlo fuori, diciamo così. E poi Vic, 15 anni dopo, ma sempre con noi, una voce mai spenta. Vittorio Arrigoni seppe vedere lontano, avvertendoci del baratro che attendeva il mondo. La notte tra il 14 e il 15 aprile, Vittorio, la voce di Gaza, fu ucciso da sedicenti salafiti. Michele Giorgio ricostruisce 15 anni dopo non solo la sua storia, mentre Eman Abu Zayed ci ricorda che su Gaza incombe lo spettro di una nuova carestia, lo scrive Deir al-Balah. Mancano i generi alimentari di prima necessità che costituiscono la base dell'alimentazione quotidiana. È il racconto del ritorno anche in quello che viene chiamato cessate il fuoco, sempre delle stesse condizioni. Sì, fra poco passiamo alle questioni italiane e poi arriviamo a lei e a lui, lo sai?
A lei e a lui.
Come ti distrai quando sai che non stai bene? Io non parlo mai, solamente se mi fai bere. Non ho bandiere, nemmeno barriere. Papà non fa lo sbire, manco il banchiere. Sa bene, giacere a Babele, se non ami commentare tanto quanto tacere. Ok, hey. Chi mi rassicura, è dura passare per moda la mia cultura. Quell'ipocrisia che aumenta la paura. Fanno l'epidemia per venderti la cura. Non sto fermo, meglio criminale che servo. C'è più vita nel tuo schermo che dentro te. Non si vive in eterno, ma penso che il cielo per me è troppo piccolo. Io vorrei essere libero, però mi manca l'ossigeno. Gente che pensa per me, non ho bisogno di un re. Per loro sono Lucifero, passo per quello che dicono, però non credono a me. L'unico schiavo era re. Quanto costa diventare libero? A volte per star meglio devo dire no. Guarderanno in alto se precipito. A volte per star meglio devo dire. Io non mi so controllare. Tra gli ingranaggi, cani randagi col nuovo collare. Malvagi nel lobo frontale, capre espiatorio dell'odio globale. Finché per loro non sono normale, tutta una questione di equilibrio, male bene tra i miei vuoti si riempiono. È tutto relativo, non sono così cattivo, ma è così che mi disegnano. Perché non ho mire di potere da quando disobbedire il mio dovere. Cacciato dal regno di Dio, se ne voglio uno mio fuori dal suo volere. Ma sono meglio di così, sì che sono meglio di così.
Sì.
Quanti sbagli mi posso concedere? Ormai devo procedere. Vedo pecore ripetere pecore ad altre pecore. Mi sembra un po' difficile credere che alla fine di tutto saremo tutti più uguali. Non più degli esseri umani, ma solo pile di cenere. Lascerò ste vipere attendere sulle rive del Tevere. Non piangere per me perché mi so difendere dall'abisso che c'è tra la psiche e le tenebre. Ho troppo da dire per smettere, ora so capire il mio demone. Voglio sovvertire le regole, morire per credere, soffrire per crescere. Speravo in una fine del genere, ricordami. Io vorrei essere libero, però mi manca l'ossigeno. Gente che pensa per me, non ho bisogno di un re. Per loro sono Lucifero, passo per quello che dicono. Però non credono a me, l'unico schiavo era re. Quanto costa diventare libero? A volte per star meglio devo dire no. Guarderanno in alto se precipito. A volte
a volte per star meglio devo dire no.
Beh, molti l'hanno detto no, nel referendum.
È un bel tema, no? Poi è una vecchia canzone questa di Nitro che si chiama Lucifero, che non è male perché dice non ho bisogno di re, sembra un po' anticipatorio, aveva capito dove cosa arrivava, chi lo
L'unico
sa.
Schiavo era il re. L'onda lunga del referendum e la pace, il campo largo, strizza l'occhio ai giovani. Oggi sulla stampa Niccolò Carratelli scrive: la piazza va tenuta viva, alimentata, allenata, fidelizzata. Per questo, dopo quella nata spontaneamente la sera della vittoria del no al referendum sulla giustizia, Elly Schlein e Giuseppe Conte ne vogliono un'altra, anche più larga, per chiamare di nuovo a raccolta il popolo che si è battuto in difesa della Costituzione, in particolare i più giovani, e continuare la mobilitazione su un altro tema che unisce senza troppe difficoltà, la pace. L'obiettivo è offrire una sponda politica a quella
senza troppe difficoltà.
Ma insomma,
bruttina,
magari, no, magari non ci fossero difficoltà. L'obiettivo è offrire una sponda politica a quella che è stata battezzata la generazione Gaza, gli under 30 che hanno trascinato la protesta contro il massacro dei palestinesi e i crimini di Netanyahu a sostegno della flottiglia contro il riarmo e tutte le guerre. È una spinta che è proseguita al referendum e non si può disperdere. I leader del campo progressista lo sanno. Tra le date più probabili, il 9 o il 16 maggio. In piazza ci sarà anche Italia Viva, che dice: per noi è una manifestazione contro Trump e per il lavoro, fanno sapere i renziani, mentre Più Europa è disponibile purché sia l'occasione per ricordare che ci sono aggressori e aggrediti ed esprimere sostegno a questi ultimi, dice Riccardo Maggi. Siamo convintamente per la pace, ma non per la resa degli aggrediti, si riferisce in particolare all'Ucraina. Chiara Appendino è d'accordo con lui, conferma che la questione è di sopravvivenza, riaprire al gas russo subito è l'unico modo per formare l'emorragia economica del paese, avverte la deputata ed ex vicepresidente 5 Stelle parlando con la stampa. Non lo so, non la sento molto
varie da sottiti, insomma, le posizioni. Ma sono partiti a dirsi tutti uniti e ognuno ha fatto il suo distinguo.
E saranno tutti forse lì con le loro bandiere.
Forse devono lasciare questo tema a chi lo sta portando avanti, le reti, la società civile, insomma, mi sembra che non stanno scegliendo una buona strada, non è così che si costruiscono le relazioni verso il basso. Comunque sia, verso il basso, eccoli qua, fuori l'industria bellica dalla ricerca, la protesta dei fisici quantistici. Protesti ieri al Congresso Italiano della Fisica Quantistica. Ricercatori e studenti hanno chiesto la demilitarizzazione dell'università e della ricerca. Napoli, la città della scienza, al terzo congresso appunto dell'Istituto Nazionale di Scienze e Tecnologie Quantistiche. Assieme a cosa contestano? Contestano a Leonardo Spate, Ilsa Aerospace, sempre il gruppo Leonardo e così via, che sono molto attivi all'interno degli istituti di ricerca nel settore quantum. È stata proprio la presenza di queste aziende, gli accordi firmati dalla Federico II con la NATO, a scatenare la contestazione ai cancelli del congresso, ottenendo di intervenire all'apertura dei lavori, per denunciare un'università sempre più integrata e asservita agli interessi della grande industria bellica e delle sue evoluzioni. Se ormai l'industria bellica entra davvero dappertutto, anche nelle scuole, nelle università, nella ricerca, insomma, vedremo poi col memorandum, la questione del memorandum con Israele, tra poco vedremo appunto poi i suoi danni.
E tu dicevi che la politica, il PD, non si deve occupare di portare in piazza per la pace. Sai di che cosa si deve occupare?
No, per carità, sarebbe bellissimo se si occupasse di portare in piazza anche per la pace.
Sì, però in modo un pochino più convinto, un pochino più strutturato. Però al momento, secondo Walter Veltroni, quello di cui si deve occupare il PD è di arrivare al 52%. Lo scrive sulla prima pagina di Domani. Il PD non può accontentarsi del 22%, scrive Walter Veltroni. È un grave errore porsi i limiti... E dice, l'obiettivo è il 52% e il PD non ponga limiti a se stesso. Perché dice che è un partito nato per aggregazione, che quindi non può che progredire, non deve limitarsi.
È tornato pure lui, a Elish Line danno consigli tutti quanti, vabbè, d'altronde fare il segretario, comporta anche questo, oneri e onori e oneri, come si dice quella
sì,
roba?
Onori e oneri.
Allora, sfoglio il Corriere perché non mi sono fatto il segno, ma volevo darvi conto di quello che è uno dei grandissimi temi di scontro dentro l'antimafia italiana, se così potremmo dire, perché poi anche qui ci sono talmente tante liti serie, grosse e potenti, che gli uni accusano gli altri di non essere. Di che cosa stiamo parlando? Il PM accusa, così fu insabbiata l'indagine su mafia e appalti. Sono le 3 ore, Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera parla delle 3 ore di audizione davanti all'antimafia di Salvatore De Luca, che è stato PM, procuratore di Caltanissetta, che ha una sua idea, cioè che la gestione del rapporto mafia-appalti e in generale il tema mafia-appalti è una delle concause della strage di Via D'Amelio, cioè dell'autobomba che nel 92 uccise Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. E poi anche il procuratore, e l'accusa è molto chiara, il procuratore dell'epoca Pietro Giammanco, spalleggiato dagli allora sostituti procuratori Giuseppe Pignatone e da Gioacchino Natoli, insabbiarono questa inchiesta che stava invece tanto a cuore a Borsellino. Invece Caltanissetta l'ha portata avanti. Dall'altra parte, sul Fatto Quotidiano, stragi, virgola, ordinare nuove indagini sui mandanti esterni è legittimo, lo scontro tra tribunali lo trovate sul Fatto Quotidiano. Dentro c'è anche moltissima politica, perché dentro c'è anche ovviamente Scarpinato, che oggi è un deputato dei 5 Stelle, che viene accusato all'interno della commissione antimafia di aver, diciamo così, messo d'accordo per l'audizione di uno di questi magistrati, che viene accusato di aver insabbiato il caso e che invece si difende, dice non è affatto vero, era una pista dei carabinieri tutta preparata, era, diciamo, ve la traduco io in una maniera un po' rapida perché è davvero complicato, era un report dei ROS dei carabinieri a cui una parte della magistratura non credeva, anzi credeva che fosse stato, diciamo, un po' confezionato, e un'altra parte della magistratura invece credeva che fosse uno dei motivi veri e profondi che poi avrebbe portato a un'indagine più approfondita sulla questione dei mandanti e dell'origine di Borsellino. Su questa rottura, su queste due ipotesi diverse, si sono combattute le procure di Palermo e di Caltanissetta per anni, e tutto ciò arriva oggi sulle pagine dei giornali, in Cassazione con nuove accuse e nuove indagini e all'interno della commissione antimafia. Molto complicato, però insomma era doveroso riferirlo perché è un grande tema.
Sentiamo invece adesso quali sono i titoli principali di oggi, gli aggiornamenti, perché sono le 6:58 e passiamo la linea al giornale radio. Noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Rieccoci qui, sono le 7.03 di mercoledì 15 aprile, le prime pagine dei quotidiani e le notizie principali. Il Corriere della Sera titola Trump contro Meloni, dice non ci aiuta. Donald al Corriere si dice di essere scioccato.
Eh sì, perché c'è stata la telefonata.
La telefonata
di Viviana Mazza da New York, da Washington, New York, dove era, con Donald Trump.
Meloni non vuole aiutarci, inaccettabile, sono scioccato. Ecco, alcune parti di questa telefonata. A proposito del Papa, chiede Viviana Mazza, Giorgia Meloni ha detto che è inaccettabile quello che lei ha dichiarato nei giorni scorsi. È lei che è inaccettabile perché a lei non importa se l'Iran ha un'arma nucleare e che farebbe saltare in aria l'Italia in 2 minuti se ne avesse la possibilità.
In dice, 2 minuti?
Dice Trump. È molto diversa da quello che pensavo. Il presidente Trump sta per chiudere la conversazione ma poi aggiunge lei, Giorgia Meloni, non è più la stessa persona e l'Italia non sarà più lo stesso paese. L'immigrazione sta uccidendo l'Italia e tutta l'Europa. E anche i prezzi dell'energia, avete i prezzi più alti del mondo per l'energia. Adorate i mulini a vento, mettete i mulini a vento dappertutto. E sapete che cosa significano i mulini a vento? Che cosa significano? Cattiva energia al prezzo più alto. E poi, insomma,
adoriamo i mulini a vento.
Sono stata più chiara di tanti altri leader, ribatte Meloni, poi la premier sceglie di non replicare.
La stampa, Trump, Meloni, il divorzio, Donald, Giorgia, mi hai deluso, deludendo, il governo rompe anche con Netanyahu, attenzione, siamo a 2, stop al patto di difesa, adesso rompe con Netanyahu forse è un po' forte, però diciamo dà uno stop al memorandum sulla cooperazione militare e poi lo spettro della recessione globale.
Anche Repubblica titola Trump scarica Meloni, presidente sulla premier che l'ha sconfessato per l'attacco al Papa, dice sono scioccato, lei è senza coraggio.
Il giorno, Trump attacca Meloni, Schlein sta con la premier, il Fatto Quotidiano, Trump bombarda pure Meloni, inaccettabile sarai tu, le ha detto. E infine domani Meloni sedotta e abbandonata, Trump 2 punti, Giorgia non hai coraggio.
Il messaggero, Trump, Meloni, lo strappo, il grande gelo tra gli alleati.
E vediamo i quotidiani della destra, che per loro è un po' uno psicodramma. Libero titola Trump fuori di Meloni. Alta tensione Italia-USA, Donald attacca la premier, Giorgia tira dritto, il gelo dopo il caso Sigonella, ma fosse solo quello. Il Foglio, il trumpismo si argina entrando nel PPE, il consiglio del Foglio a Fratelli d'Italia, entrate nel Partito Popolare. La Verità, divorzio all'americana, Trump furioso, il giornale Italia First.
Vedi?
Make Italia Great Again, MIGA.
MIGA. Avvenire, cambiamento di fronte e chiudiamo, c'è forse il Foglio ancora? No, allora chiudiamo con il Manifesto che ha un titolo molto bello, era una maga, maga con la M maiuscola, segnaliamo dalla...
E la foto di Giorgia Meloni.
Giorgia Meloni insieme a Trump, Meloni l'alleata più fedele, sponda europea del suo movimento e ora una debole per Trump, punita per averlo criticato dopo gli attacchi al Papa, la premier sperimenta l'ira del presidente USA, spera che questa distanza le faccia bene, ma nemmeno a lei le magie riescono più. E c'è poi un editoriale di Andrea Fabozzi che si intitola Un doppio fallimento. Giorgia Meloni è diventata di colpo inaccettabile per quel presidente USA a cui voleva dare il Nobel per la pace, con il quale aveva scelto di stare nel pazzesco Board of Peace, di nuovo unica in Europa con l'eccezione di Orbán, e sappiamo com'è finito Orbán. Ecco perché Meloni ci ha messo tanto a criticare Trump e a difendere Papa Leone, sapeva che non le sarebbe stato perdonato, ed ecco perché tanto a lungo ha accompagnato la deriva trampiana senza mai prenderne le distanze, limitandosi a qualche colpo di tosse fino all'insostenibile non condivido e non condanno per l'attacco all'Iran. Sapeva che l'alleanza con Trump è sudditanza o non è, che basta alzare un sopracciglio per passare in un attimo da grande leader a debole. Confermata la regola per quale i sovranisti partono a braccetto e finiscono a cazzotti. C'è dunque da chiedersi se Meloni, questo sopracciglio, lo abbia finalmente mosso per convenienza più che per improvviso coraggio, visto che l'amicizia di Trump e Netanyahu è ormai utile quanto una zavorra al collo in pieno oceano. E se in definitiva l'operazione le riuscirà, se potrà esistere un secondo tempo di Meloni, una riverniciata di autonomia in vista del voto. La nostra risposta è che probabilmente sì, la scelta è di convenienza. Ma probabilmente no. non le basterà.
Giustizia e pietas calpestate quando Dio si trasforma in io, il pezzo di Vito Mancuso sulla Stampa, scritto benissimo, molto bello, diciamo solo due frasi: di Trump sappiamo tutto, è la quinta essenza della patologia contemporanea, il narcisismo, è l'icona vivente della divinità nuova, vale a dire il Dio a cui è caduta la Dio e si è trasformato nell'io. Questo è nella sua essenza profonda il capitalismo contemporaneo di impronta americana, una libertà arbitraria che vuole dominare e strumentalizzare gli altri.
Anche sul Corriere, Donald si crede onnipotente, ma solo il Signore lo è, dice il cardinale Müller. E poi ci sono le parole di Papa Leone, che è in Algeria in questo periodo, nel viaggio nei luoghi di Sant'Agostino, che dice: il cuore di Dio non sta con i prepotenti, e c'è un nuovo appello contro la guerra.
Sulla questione dello stretto di Hormuz, la svolta di Xi Jinping sul fronte iraniano, il vertice col Tycoon potrebbe saltare, Michelangelo Cocco da Shanghai analizza su Domani la Cina che esce dalla tradizionale ambiguità, anzi siamo di fronte a un tornante storico, dice, scende in campo in Medio Oriente, egemonizzato dal secondo dopoguerra, nel secondo dopoguerra dagli Stati Uniti, per salvare il greggio e per liberare lo stretto, anche a costo di alzare la tensione con gli USA, accusati di invenzioni e scelte irresponsabili. Attenzione, la Cina entra in campo.
Invece su Repubblica Francesco Manacorda ci dice che gli Stati Uniti rilanciano i negoziati con l'Iran. Potrebbe accadere qualcosa nei prossimi due giorni proprio in Pakistan, e soprattutto siamo più propensi ad andarci. Come in un tetro gioco dell'oca su scala globale, Donald Trump lancia i dadi che potrebbero riportarlo alla casella Islamabad e rifare così della capitale pakistana il centro di quel negoziato con l'Iran che poche ore prima lo stesso presidente USA aveva dato per finito. Muove il capo dell'esercito pakistano, che dice sta facendo un lavoro fantastico. Ci sono poi i volenterosi, un incontro allargato per la missione navale nello stretto. L'appuntamento è venerdì a Parigi con Macron, Starmer e circa 40 premier.
Italia-Israele, lo strappo, il governo non rinnova gli accordi per la difesa, su tutti i quotidiani, qui siamo sulla Stampa, la premier Meloni al Vinitaly, abbiamo sospeso l'automatismo di che cosa? Aerispia, missile, antitank e radar, le armi fornite da Tel Aviv con l'intesa e la grande collaborazione di Leonardo, soprattutto sui radar con le società israeliane con cui condivide una società negli Stati Uniti d'America per produrre radar militari.
Avvenire ci dice che cos'è questo memorandum, l'accordo firmato nel 2003 su spinta di Berlusconi e Sharon, validi i vecchi contratti sulle armi. Nel 2025 ci sono stati movimenti tra i due paesi dal valore di 22,6 milioni. Meloni svolta e cambia linea su Israele, sospeso il rinnovo dell'accordo di difesa da Vinitaly di Verona, la premier rompe gli indugi con Tel Aviv d'intesa con Crosetto. Non ci sono più le condizioni, dice. Le opposizioni dicono è un primo passo, ma ha agito troppo tardi. Poi c'è il curioso ok di Salvini, che dice sono d'accordo ma non conosco i motivi. Il governo israeliano risponde nessuna conseguenza concreta, ma per altri 6 mesi resta in vigore. La notifica di Roma apre una fase di stallo e poi si deciderà davvero sullo stop dell'intesa.
Il Sole 24 Ore, il Fondo Monetario, l'allarme recessione mondiale. Una guerra prolungata in Medio Oriente porterebbe il mondo in recessione, il monito lanciato dal Fondo Monetario, che ha detto al massimo il 3% di crescita possiamo aspettarci. E poi il paradosso delle borse che volano tutte quante, cioè il momento è difficilissimo, le previsioni sono molto dure, ma le borse ieri hanno fatto un rimbalzo di quelli notevoli. Milano addirittura è andata sopra per la prima volta dal 2000 alla sua 48.000 punti. E perché le borse rimbalzano? Punto di domanda.
E poi sul Manifesto ci viene detto che c'è un terzo fronte di scontro aperto per Meloni, il patto della discordia. Meloni va allo scontro con l'Unione Europea sul bilancio. Dopo averla firmata, il governo si trova impiccato all'austerità, e a Verona c'è lo strappo anche con von der Leyen sull'odiato Green Deal. E, insomma, l'area è quella di chi ha deciso di andare allo scontro con la Commissione Europea. E, dice... L'Europa non dovrebbe sottovalutare l'impatto che questa crisi può avere nei prossimi mesi. Siamo determinati a dare battaglia per il bene dell'Europa. Crediamo che oggi si pone queste questioni sia responsabile e non irresponsabile. Insomma, anche questo fronte.
Sono andati al Vinitaly e hanno fatto giù un casotto.
Ma sì, è Bacco, è lo spirito di Bacco che li agita. Nel frattempo sono le 7:13, passiamo alla linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione. Noi torniamo dopo il giornale radio.